File 3, pagina 24, capitolo 3, a spasso col bracchetto. Dopo essere stata respinta due volte da un forte vento di sud-ovest, la nave di Sua Maestà Beagle, un brigantino con 10 cannoni comandato dal capitano Fitzroy, salpò da Davenport il 27 dicembre 1831. Scopo della spedizione era di completare il rilevamento della Patagonia e della Terra del Fuoco, cominciato dal capitano King negli anni tra il 1826 e il 1830, rilevare le coste del Cile, del Perù e di alcune isole del Pacifico ed eseguire una serie di osservazioni cronometriche intorno al mondo. È l'inizio del viaggio di un naturalista intorno al mondo, di Darwin. Anzi, un doppio inizio del viaggio stesso, 1831-1836, e del suo reportage, 1839, che insieme cambiarono dapprima le sorti del naturalista e poi quelle del mondo intero, perché fu in entrambi che egli pose le basi ed ebbe le prime intuizioni della teoria dell'evoluzione. Un racconto polifonico del viaggio che tiene conto non solo della versione ufficiale di Darwin, ma anche dei suoi diari di bordo, delle sue note geologiche e zoologiche e della sua corrispondenza, oltre che del complementare resoconto di Fitzroy, si può leggere in Fossili, Fringuelli e Fuegini di Richard Darwin Keynes, bisnipote di Darwin e nipote dell'economista John Maynard Keynes. Per cominciare dal brigantino, il cui nome Beagle significa bracchetto, esso era partito nel 1826 al comando del capitano Pringle Stokes come nave di appoggio all'Adventure del capitano King per la missione descritta sopra da Darwin. Quando nel 1828 Stokes si era suicidato, in seguito a una depressione provocata dagli stenti patiti nella Terra del Fuoco, il comando era andato al 23enne Robert Fitzroy, un aristocratico che era pronipote di un re, nipote di un duca e di una marchesa, e figlio di un lord. Tornato in patria alla fine del 1830, portando con sé 4 fuegini che furono anche presentati a corte, a Fitzroy fu subito affidata una seconda missione. E avendo osservato nel viaggio precedente che un geologo gli sarebbe stato utile nella spedizione, chiese all'ammiragliato di provvedere. L'offerta d'imbarco partì dall'alto e dopo un paio di passaggi arrivò al reverendo John Henslow, che per 3 anni aveva insegnato a Darwin chimica, biologia a Cambridge, e col quale faceva lunghe passeggiate giornaliere. Dopo aver inizialmente pensato a partire egli stesso e averlo poi proposto a un cognato parroco, il reverendo passò la richiesta al suo giovane studente e finalmente il palleggiamento finì. Nell'autobiografia Darwin raccontò poi: approfondendo la conoscenza di Fitzroy, ho scoperto di aver corso il serio rischio di essere scartato per colpa della forma del mio naso. Ardente seguace di Lavater, era convinto che fosse possibile giudicare il carattere di una persona in base alle caratteristiche somatiche. Dubitava quindi che una persona con il mio naso possedesse l'energia e la determinazione necessarie per il viaggio. Penso che in seguito si sia convinto che il mio naso gli aveva mandato un messaggio sbagliato. Egli si preparò coscienziosamente al viaggio per 3 mesi. Consultò esperti di ogni genere, acquistò strumenti e armi, fece pratica di astronomia, predispose gli invii di reperti e le loro modalità di conservazione. Il 4 dicembre 1831 dormì per la prima volta a bordo, registrando nel diario la difficoltà di entrare nell'amaca disposta in una cabina di 10 metri quadrati, sospesa sopra un tavolo, sul quale avrebbe dovuto lavorare di giorno con altre 2 persone. Ci furono 3 false partenze, in ciascuna delle quali il giovane viaggiatore diede subito prova del suo scarso piede marino, soffrendo sistematicamente il mal di mare, come d'altronde continuò a fare per tutto il resto del viaggio. Il Beagle riuscì finalmente a prendere in largo il 27 dicembre e dopo pochi giorni, l'11 gennaio 1832, Darwin ebbe la sua prima intuizione. Capì cioè che il plankton, che aveva raccolto grazie a una rete di sua invenzione ed esaminato al microscopio, stava alla base della catena alimentare oceanica e permetteva la vita dei pesci lontani da terra. Nel primo anno di navigazione, il Beagle raggiunse la Terra del Fuoco. Nel passaggio a Capo Verde, esaminando la struttura geologica delle isole, Darwin si convertì senza riserve alle teorie gradualiste di Lyell, di cui Fitzroy gli aveva regalato i principi di geologia. Passando l'equatore, dovette subire i gavettoni e le goliardate con cui l'equipaggio festeggiava l'avvenimento. A Bahia visitò per la prima volta la foresta brasiliana, che gli procurò un piacere incomparabile, e scoprì con orrore che Fitzroy difendeva e lodava la schiavitù là praticata, che lui invece aborriva. A Rio esplorò per un paio di mesi il territorio e anticipò alcuni concetti di quella che in seguito si chiamerà ecologia. In Patagonia andò a caccia di struzzi con gli indios e scoprì i suoi primi fossili vertebrati, fra cui un megaterio, una specie di orso grande quanto un elefante, e un gliptodonte, un armadillo gigante. A San Blas vide nevicare farfalle da uno sciame lungo e largo un paio di chilometri e alto 200 metri. E nella Terra del Fuoco incontrò i suoi primi nativi, simili a diavoli e di aspetto miserrimo. Per tutto il 1833 il Beagle rimase nella parte orientale del Cono Sud. Questo secondo anno di navigazione si aprì con il ritorno a casa dei fuegini che Fitzroy aveva portato in Inghilterra nel suo primo viaggio. Essi furono riconosciuti immediatamente, ma i parenti li accolsero con tale assenza di emozioni. Nel Rio della Plata, Darwin vide e studiò una nuova specie di delfini, che fu in seguito chiamata di Fitzroy. Sul Rio Colorado campeggiò con i gauchos e incontrò il generale Rosas, futuro dittatore argentino. Tornò a Buenos Aires a cavallo e su una barca fluviale, contando una volta che in 5 minuti di esposizione della mano l'avevano punto 50 zanzare. Preso nel mezzo di una rivoluzione, esplorò il Rio Uruguay e il Rio Negro. A Porta Desiree abbatté e mangiò uno struzzo, che poi si accorse appartenere a una specie rarissima di cui gli avevano parlato i gauchos e che in seguito fu chiamata di Darwin. Agli inizi del 1834, a Port Saint-Julien, nello stesso luogo dove era avvenuto l'ammutinamento contro Magellano, Darwin scoprì dei resti fossili di Macraurachenia, una specie di cammello senza gobba, con una piccola proboscide e una faccia da tapiro. E cercò di determinare l'origine della pianura di ghiaia cosparsa di gusci d'ostrica grandi fino a 30 centimetri che si estendeva per 1000 chilometri nel sud della Patagonia, lamentandosi: «I libri dicono poco e ciò che dicono non si applica a ciò che vedo». A febbraio il Beagle passò una prima volta lo stretto di Magellano. Poi tornò indietro fino alle Falkland, che aveva già visitato una prima volta in precedenza, e a maggio ripassò una seconda volta lo stretto, entrando definitivamente nella parte occidentale del cono sud. Alle isole Wollaston, Darwin incontrò un gruppo di canoe cariche di Yagan, che descrisse come le creature più abiette e miserevoli che avessi mai visto. In autunno fu confinato a letto per 6 settimane, probabilmente da una febbre tifoidea. Nell'isola di Lemui scoprì i suoi primi alberi fossilizzati. Ma in questo terzo anno di viaggio incominciò anche a muoversi intellettualmente, oltre che fisicamente. Esplorando Valparaiso, annotò infatti sul diario una frase rivelatrice che poi prudentemente omise nel Viaggio di un naturalista intorno al mondo. Non è improbabile che la scarsezza di animali derivi dal fatto che nessuno di essi è stato creato dall'epoca in cui il paese è emerso dal mare. E scalando il Monte Campana notò: «È impossibile non ammirare la forza stupefacente che ha sollevato queste montagne, come pure il tempo infinito richiesto per romperne, trasportarne e livellarne masse intere». Nella prima metà del 1835 il Beagle risalì il Sud America fino a Lima. A Valdivia Darwin avvertì il tremendo terremoto che distrusse Concepción e provocò uno tsunami. Sulla cordigliera fu colpito dalla differenza di vegetazione e fauna nelle valli orientali e sul versante cileno, nonostante la somiglianza di condizioni climatiche e di posizione geografica. A Lucsan fu preda delle cimici giganti della Pampa, che forse gli trasmisero il morbo di Chagas. Questa potrebbe essere la causa della malattia cronica di cui soffrì nella seconda parte della sua vita. A Villa Vicenzio trovò un bosco di alberi pietrificati ancora disposti verticalmente. E finalmente, nell'autunno del suo quarto anno di viaggio, il Beagle intraprese la via del ritorno. Sulla tappa alle Galapagos torneremo tra breve. A Tahiti Darwin incontrò la regina Pomare e vide per la prima volta le barriere coralline, intuendo che quelle circolari si formano quando il fondo marino sprofonda e i coralli crescono attorno a una montagna che viene lentamente sommersa. In Nuova Zelanda fu disgustato dai Maori, che pose nella scala della civiltà umana poco sopra i Fuegini e molto sotto i Tahitiani. L'avvicinamento all'Inghilterra prese buona parte del 1836, quinto e ultimo anno di viaggio. Nelle Blue Mountains Darwin vide gli ornitorinchi dal becco d'oca e, a proposito della fauna australiana, osservò che un incredulo o uno scettico avrebbero potuto dedurne l'esistenza di due distinti creatori, o almeno di una lunga pausa nell'opera di un unico creatore. In Tasmania testimoniò il genocidio degli aborigeni, ormai ridotti a una sessantina di sopravvissuti. Alle isole Keeling perfezionò la sua teoria della formazione delle isole coralline e concluse che un'isola lagunare deve essere considerata come un monumento che miriadi di minuscoli architetti hanno eretto per indicare il luogo dove la terra di un tempo giace sepolta nelle profondità dell'oceano. Negli ultimi mesi di viaggio, Darwin iniziò a riordinare le sue note geologiche e zoologiche, e l'argomento a cui dedicò più tempo e spazio fu lo studio degli innumerevoli invertebrati marini che aveva catturato col suo retino durante la navigazione del Beagle. Dopo aver trascorso gli ultimi giorni a bordo, più morto che vivo, sbarcò in Inghilterra il 2 ottobre 1836. L'avventura attorno al mondo era finita e si trattava ora di mieterne i risultati attraverso un lungo lavoro di classificazione dei reperti raccolti e di meditazione sulle osservazioni eseguite, testimoniato dalle sue molte opere successive. Quanto a Fitzroy, una cui biografia romanzata si può leggere in Questa creatura delle tenebre di Harry Thompson, Nutrimenti 2006, il suo percorso intellettuale fu opposto a quello di Darwin. Nel capitolo 28 del proprio libro sul viaggio, intitolato Note sul diluvio universale, egli ricorda infatti di essere partito sotto l'influenza di Voltaire e Lyell, tanto da aver fatto notare un giorno al suo compagno di avventura, all'epoca ancora credente, che la vasta pianura di levigati detriti fluviali nella quale si trovavano a passare non poteva certo essere il prodotto di un diluvio di 40 giorni. Ma in seguito, a causa del suo matrimonio con una bigotta, era passato a un'interpretazione letterale delle scritture. Dopo essere stato eletto deputato nel 1841 e governatore della Nuova Zelanda nel 1843 fino al 1845, divenne nel 1854 direttore del primo ufficio meteorologico inglese. Fu lui a introdurre le prime previsioni del tempo e a fare pubblicare su quotidiani le relative carte. Nel 1859 deplorò l'uscita de L'origine delle specie, scrivendo a Darwin: Non riesco a trovare nulla di nobilitante nel pensiero di discendere da una scimmia, per quanto antichissima. E il 30 aprile 1865, frustrato per le critiche rivolte alle sue imperfette previsioni atmosferiche, si tagliò molto umanamente la gola.